Al chiar di luna sotto il balconcino, finché verrà il mattino, plin, plin, plin fa il mandolino, plan, plan, plan fa la chitarra, plum, plum, plum fa il contrabbasso. Vieni vicino, dammi la mano, siediti accanto a me. Non usciremo, ma passeremo tutta la sera insieme. Se un libro spoglieremo, che sogni noi faremo. Vieni qui e insieme leggiamo. Come per gioco, a poco noi ci trasformeremo. E piano piano, tanto lontano, forse ci troveremo. Un sogno sembrerà, purtroppo volerà. Vieni qui e insieme leggiamo.
Buon pomeriggio a chi è all'ascolto di Radio Onda Rossa, siete sintonizzati sugli 87,9 della modulazione di frequenza. Oggi è sabato 11 luglio, sono le 16:06 e con una piccola variazione nel consueto palinsesto del sabato pomeriggio, tra qualche istante partiamo con una nuova puntata di Scarpette Rosse, la trasmissione di Fiabe e sulle Fiabe. Radio Onda Rossa è la radio senza padroni e senza pubblicità, che si può ascoltare anche in streaming sul sito www.ondarossa.info. Si può sostenere in molti modi che trovate indicati appunto sul sito nella pagina Sostieni. 06 49 17 50 è il numero di telefono, scarpetterosse@ondarossa.info è la mail di questa trasmissione. Oh. Oggi siamo in compagnia di Tiziana Lucattini, che è un'attrice, regista, autrice teatrale. Ormai chi ascolta questa trasmissione abitualmente la conosce. E con Tiziana si chiude oggi un po' un cerchio, perché lei è stata ospite della prima puntata di Scarpette Rosse, era febbraio, e con lei avevamo letto Le Scarpette Rosse di Andersen. In qualche modo il cerchio si chiude, perché non sappiamo se Scarpette Rosse continuerà ad andare in onda durante l'estate oppure andrà in vacanza, però si chiude anche per un motivo contenutistico, perché anche in questa fiaba che Tiziana oggi ci legge c'è un elemento, le scarpette rosse appunto, che, ah no, forse tu hai una versione con gli stivaletti dorati? Io, vabbè, leggiamo Vassilissa la Bella e poi senza scarpe, ok, io ne conoscevo una versione in cui Vassilissa ha delle scarpette rosse e anche la sua bambola, però nella tua evidentemente no, perché le fiabe sono piene di varianti e variazioni. Va bene così, e quindi lascio adesso il microfono a Tiziana per questa lettura. Vassilissa la Bella è una fiaba della tradizione folclorica russa, e quindi buon ascolto, e poi ci ritroviamo sugli 87.9 dopo la lettura per il nostro consueto approfondimento e le nostre chiacchiere.
C'era una volta in un regno un mercante che aveva solo una figlia, la bella Vassilissa. Sua moglie era morta, ma prima di morire aveva detto alla figlia: «Ascoltami, mia piccola Vassilissa, ti lascio questa piccola bambola, tienila sempre con te e non farla vedere a nessuno. Se un giorno ti capita di essere triste, preparale un buon pasto e chiedile di venirti in aiuto. Dopo che avrà mangiato, ti aiuterà a risolvere tutti i tuoi problemi». Il povero mercante era molto addolorato per la morte della moglie, ma qualche tempo dopo decise di risposarsi. Si unì in matrimonio con una vedova che aveva due figlie un po' più grandi di Vassilissa. La matrigna e le sue due figlie erano invidiose della bellezza della bambina, che era la più bella del paese. Le tre non desideravano altro che sfinire la giovane, facendola lavorare all'aperto. Così sarebbe dimagrita e il sole e il vento le avrebbero rovinato la pelle. Ma Vassilissa ogni giorno diventava più bella. Al contrario, la cattiveria rendeva sempre più brutte la matrigna e le sue due figlie. Come era possibile? Grazie alla bambola. Alla sera, quando tutti erano ormai andati a letto, Vassilissa dava da mangiare alla bambola dicendo: «Tieni, mangia, mia piccola bambola, e ascolta quanto sono triste. In questa casa non sono felice. La matrigna continua a tormentarmi. Dimmi che cosa devo fare». Dopo aver mangiato e aver ascoltato Vassilissa, la bambola le dava i suoi consigli e cercava di consolarla. Grazie alla bambola, Vassilissa si sentiva bene. Trascorse qualche anno, Vassilissa era diventata grande ed era in età da matrimonio. Tutti i giovani uomini del paese volevano sposarla e nessuno guardava le figlie della matrigna.
«Non è possibile che la più giovane si sposi prima delle altre due», rispondeva a tutti i pretendenti di Vassilissa. «Via, via, andate via, sciò!»
Inoltre non mancava mai di manifestare la sua rabbia alla figlioccia. Talvolta la bastonava anche. Spesso il mercante doveva andarsene da casa per i suoi affari. Una volta partì per un luogo così distante e rimase lontano tanto a lungo che la matrigna colse l'occasione per trasferirsi vicino alla foresta buia e pericolosa. Infatti, in una radura della foresta viveva la terribile Baba Yaga, che divorava ogni cosa che le si avvicinasse. Quando furono nella nuova casa, la matrigna mandava ogni giorno Vassilissa nella foresta, sperando così che si perdesse, e che la Baba Yaga la divorasse. Ma la giovane riusciva sempre a tornare a casa, sana e salva, grazie alla sua bambola, che le indicava la strada giusta per stare alla larga dalla casa della Baba Yaga. Quando arrivò l'autunno, la matrigna assegnò alle tre figlie alcuni lavori da svolgere alla sera. Una doveva fare pizzi all'uncinetto, l'altra la maglia e Vassilissa doveva filare la lana. Prima di andare a dormire, la donna spegneva tutte le luci della casa e lasciava accesa solo una candela nella stanza in cui le ragazze lavoravano. Una sera, mentre le tre sorelle erano all'opera, improvvisamente la fiamma della candela cominciò a traballare e si spense.
Bisogna andare a procurarsi il fuoco nella casa della Baba Yaga, disse una sorellastra.
Con la luce riflessa dal mio uncinetto io ci vedo bene, disse quella che stava facendo i pizzi. Io non ci vado davvero.
Ah, io con i miei ferri non ho problemi, ci vedo benissimo, neanch'io ci vado, disse quella che faceva la maglia. Devi andarci tu,
devi andarci tu, gridarono in coro le due sorelle cattive. Vada la Baba Yaga,
vai dalla Baba Yaga,
e cacciarono Vassilissa. Vassilissa si rifugiò nel suo cantuccio, mise la sua bambola davanti ad una bella cenetta e le raccontò tutto. La bambola mangiò ascoltando Vassilissa e i suoi occhi si illuminarono come due piccole fiamme.
Vassilissa, non avere paura, vai dove ti hanno ordinato e tienimi ben stretta a te. Se sarò con te, non ti succederà niente.
Vassilissa allora mise la sua bambola in tasca e partì. Stava avanzando tutta intimorita quando un cavaliere le si avvicinò. Era tutto vestito di bianco, bianco come il suo cavallo. Vassilissa continuò il suo cammino quando vide un secondo cavaliere. Era tutto vestito di rosso, rosso come il suo cavallo. La giovane camminò ancora quando la seconda sera arrivò finalmente alla casa della Baba Yaga. La sua dimora era circondata da uno steccato di ossa umane, sopra le quali c'erano dei teschi che sembravano guardare i passanti. Il cancelletto era fatto con ossa di gambe, il catenaccio con ossa di mani e la serratura era una bocca con i denti appuntiti. Vassilissa, pietrificata dall'orrore, rimase immobile quando arrivò un nuovo cavaliere, tutto vestito di nero, che cavalcava un cavallo nero. Nella foresta si sentì un terribile rumore, gli alberi traballarono, la terra tremò e arrivò lei, la Baba Yaga, a cavalcioni del suo mortaio, brandendo un pestello, mentre con una grande scopa cancellava la scia che lasciava dietro di sé. Arrivò davanti allo steccato, si fermò, annusò l'aria.
Ucci, ucci, ma questa è carne fresca, chi c'è là?
Vassilissa, impaurita, si avvicinò alla vecchia donna, si inchinò in segno di rispetto. Signora, sono io, le mie sorellastre mi hanno mandata da te per chiederti il fuoco.
Va bene, disse la Baba Yaga, se tu resti qui e accetti di lavorare per me, ti darò il fuoco, altrimenti ti mangerò.
Poi la vecchia si girò verso lo steccato.
Su via, robusti chiavistelli, apritevi. Su via, cancelli, spalancatevi.
I chiavistelli si aprirono e il cancello si spalancò. La Baba Yaga entrò fischiettando. Vassilissa la seguì e il cancello si richiuse dietro di lei. Una volta entrata in casa, la Baba Yaga si sdraiò e disse alla giovane:
«Portami il cibo già cotto nella stufa, perché ho una gran fame».
Vasilissa prese dalla stufa un enorme pentolone e lo servì alla Baba Yaga. Poi le versò della birra e anche del vino. La vecchia mangiò e beve e lasciò a Vasilissa un solo boccone, un pezzo di pane e un piccolo pezzo di carne di maiale. Poi la Baba Yaga si sdraiò e, prima di addormentarsi, disse:
«Domani, quando andrò via, devi pulire il cortile, scopare la casa, preparare la cena e tagliare la legna. Quando avrai finito, vai nel granaio, prendi un po' di farina e fai il pane. Bada che sia tutto fatto al mio ritorno, altrimenti ti mangerò».
Poi la vecchia si girò verso il muro e si addormentò, russando fragorosamente. Vasilissa, impaurita, scoppiò a piangere.
«Non avere paura, bella Vasilissa. Va a dormire, la notte porta consiglio», le disse la bambola.
Vasilissa si svegliò all'alba. Tutto era stato fatto e la bambola stava macinando gli ultimi semi di grano per fare il pane.
«Grazie, mi hai salvata», disse Vasilissa alla bambola.
«Rimane solo da preparare la cena», rispose la bambola, sistemandosi nella tasca di Vasilissa.
«Mettiti a cucinare e poi riposati».
La sera Vasilissa aspettò il ritorno della Baba Yaga. Era già buio quando si sentì uno strepitio di alberi. La terra tremò e arrivò lei, la Baba Yaga. Vasilissa le andò incontro.
«Hai fatto tutto?
Guarda tu stessa, cara nonnina».
La Baba Yaga si guardò bene intorno e rimase stupita di non dover fare alcun rimprovero alla giovane. Poi urlò:
«Miei fedeli servitori, amici cari, macinate il grano!»
Spuntarono tre paia di mani, presero il frumento e lo macinarono. La Baba Yaga divorò tutto quello che Vasilissa le aveva preparato e, prima di andare a dormire, le disse:
«Domani farai gli stessi lavori di oggi e in più andrai nel granaio, prenderai i semi di grano e li pulirai uno a uno, perché qualcuno li ha fatti cadere per terra».
Poi la vecchia si girò verso il muro e si addormentò, russando come un orso. Vasilissa preparò una buona cena per la bambola, che, come la sera prima, la consolò.
«Vai a dormire, la notte porta consiglio».
Il mattino dopo la Baba Yaga partì a cavallo del mortaio, mentre Vasilissa e la bambola sbrigavano tutte le faccende di casa. Quando la vecchia tornò, vide che tutto era stato fatto e gridò:
«Miei fedeli servitori, miei cari amici, schiacciate i papaveri per farne dell'olio!»
Spuntarono allora tre paia di mani, presero i papaveri e fecero l'olio. La Baba Yaga si mise a tavola.
«Beh, perché non dici niente? Resti lì in un cantuccio, muta come un pesce.
E se tu me lo concedi, vorrei farti una domanda, anzi tre.
Chiedi, chiedi pure, ma sappi solo che alcune domande costano molto care. Forse diventerai più saggia, ma invecchierai in fretta.
E quando stavo venendo da te, ho visto un cavaliere vestito tutto di bianco. Chi era?
Era il giorno, mia cara.
E poi ho visto un altro cavaliere tutto rosso che cavalcava un cavallo tutto rosso. Chi era?
Era il mio sole.
E invece il cavaliere nero che mi ha superata proprio davanti allo steccato della tua casa, chi era?
Era la mia notte scura. Sono tutti i miei fedeli servitori.
Allora Vasilissa pensò alle tre paia di mani che la Baba Yaga chiamava con lo stesso nome, miei fedeli servitori, però decise di non fare altre domande.
Adesso ti faccio io una domanda. Come fai a svolgere tutti i lavori che ti assegno?
Grazie alla benedizione di mia madre, rispose Vasilissa, senza però nominare la bambola.
Ah, allora è così. Vai via, fuori da qua, fuori, figlia benedetta. Non voglio gente come te a casa mia.
Accompagnò Vasilissa fuori dalla casa, la spinse verso lo steccato, prese un cranio dagli occhi lucenti, lo piantò su un palo e lo diede alla ragazza dicendole:
ecco, ecco il fuoco per le tue sorellastre. Prendilo e vattene.
Vasilissa ripartì correndo. Il sentiero era ora illuminato dalla luce del cranio, che si spegneva quando sorgeva il sole e si riaccendeva quando calava il buio. La sera del secondo giorno, Vasilissa uscì finalmente dalla foresta. Era ormai arrivata a casa. Nessuna delle tre sorellastre era riuscita a riaccendere il fuoco.
«Finalmente sei arrivata!» disse la matrigna. «Speriamo che il fuoco che hai portato resista. Sei una perditempo, buona a nulla, ti ci vorrebbe qualche bastonata!» aggiunse prendendo il cranio.
Allora gli occhi del cranio si girarono verso le tre. Poi le fissarono così intensamente che cominciarono a bruciare, matrigna e le sorellastre. Loro avrebbero voluto nascondersi, ma non ci riuscirono. All'alba delle tre donne rimanevano solo le ceneri. Solo Vasilissa si salvò. Il mattino dopo Vasilissa sotterrò il cranio, chiuse a chiave la porta della casa e andò a chiedere alloggio ad una vecchia signora senza figli. Ma dopo qualche tempo Vasilissa disse alla vecchia signora:
signora, io mi annoio a non fare niente. La prima volta che vai in città, comprami il più bel lino che trovi, voglio filarlo.
La vecchia allora comprò il lino e Vasilissa si mise al lavoro. Filava tutti i giorni e durante la notte la bambola l'aiutava. Insieme riuscirono a tessere una stoffa meravigliosa e alla fine dell'inverno avevano fatto un gran telo fine, ma così fine che poteva passare anche per la cruna di un ago. In primavera poi lo sbiancarono e Vasilissa disse alla vecchia donna: vendi questa stoffa e tieni per te il ricavato. La vecchia guardò il lavoro di Vasilissa ed esclamò:
nessuno può indossare questo tessuto tanto bello, solo lo zar. Lo porterò al suo palazzo.
La vecchia dormì sotto le finestre del palazzo. Quando lo zar la vide, le chiese:
cara signora, che cosa desideri?
Signore, ti ho portato un'opera straordinaria. Non voglio mostrarla a nessun altro.
Quando vide la stoffa, lo zar rimase stupefatto.
Cara vecchia signora, quanto vuoi per questo tessuto?
Mio zar, questo tessuto non ha prezzo. Te lo regalo.
Ma se tu sei stata così brava a filare e tessere una stoffa così bella, di certo saprai anche cucirla.
Signore, per dire il vero, non sono stata io a tessere e filare questa stoffa. È stata la mia figlia adottiva, Vassilissa.
Allora sarà capace anche di cucirla, concluse lo zar. Che venga qui.
Vassilissa allora si presentò allo zar. Appena questi la vide, si innamorò di lei.
Bella Vassilissa, non voglio più separarmi da te. Accetta di diventare la mia sposa.
Poi lo zar prese le bianche mani della bella Vassilissa fra le sue, la fece sedere al suo fianco e subito ordinò di suonare la marcia nuziale. Quando, poco tempo dopo, il padre di Vassilissa tornò dal suo lungo viaggio, si felicitò del matrimonio di sua figlia e andò a vivere nel palazzo dello zar insieme alla vecchia signora. Quanto alla bambola, Vassilissa continuava a tenerla in tasca senza mai separarsene.
Le 16 e 29 minuti sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Abbiamo ascoltato una bellissima lettura di Tiziana Lucattini, Vassilissa la Bella, fiaba popolare russa. Mandiamo un piccolo stacco musicale e poi ci ritroviamo per il nostro approfondimento, le nostre chiacchiere.
Adesso che farò, non so che dire. Fa freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro. Un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro. Un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro.
sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è, però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro. Un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. E non so se avrò gli amici a farmi in coro o se avrò soltanto volti sconosciuti. Canterò le mie canzoni a tutti loro e alla fine della strada potrò dire che i miei giorni li ho vissuti.
Making that big face.
Le 16:36 minuti sugli 87.9, iniziamo il nostro spazio di approfondimento nella trasmissione Scarpette Rosse. Oggi ci siamo spostati verso Oriente, come anticipato già nell'ultima puntata, in cui abbiamo avuto una corrispondenza telefonica con Alessia Napolitano, che ci ha introdotto al mondo della Baba Yaga. Baba Yaga, che è la coprotagonista, si può dire, della fiaba che ci ha letto oggi Tiziana Lucattini, Vassilissa la Bella. Prima di iniziare a affondare le mani nel materiale fiabesco ricchissimo di questa lettura di oggi, ricordiamo che il folklore russo è legato al nome di Afanasiev, che alla metà dell'Ottocento compie sul terreno slavo orientale la stessa opera che impegnava contemporaneamente i fratelli Grimm. Afanasiev è un personaggio particolare sul quale possiamo dire rapidamente qualcosa. Il clima culturale è simile a quello dei fratelli Grimm, lui è ispirato da un ideale romantico e il suo intento è quello di raccogliere, pubblicare, interpretare l'anima del popolo russo. A differenza dei fratelli Grimm, lavora in questo senso in modo più simile a P3, di cui ci siamo occupati. Lavora anche a contatto con la viva voce dei contadini, gira per la Russia cercando di raccogliere il più ampio numero possibile di racconti e versioni locali delle fiabe popolari della sua terra e poi inizia, si basa anche ovviamente su raccolte parziali precedenti e poi dalle stampe, non mi ricordo l'anno, ora lo cerco.
Mm-hmm.
ecco, credo nel 1850, tra il 1855 e il 1864, 8 volumi di questa raccolta di fiabe. Dunque, Vassilissa la Bella è stata riconosciuta in diverse occasioni, ricordo che addirittura Gorky la definisce la fiaba per eccellenza, ecco, forse su questo sarebbe da aprire una lunga parentesi sul rapporto tra insomma l'ideologia gorkiana e il folklore popolare, ma che però mi devo preparare, quindi oggi non posso entrare in questo terreno minato. E la fiaba più importante della tradizione russa, che però ha molti elementi di contatto con la tradizione folclorica in senso generale, e iniziamo un pochino a parlarne con Tiziana. Un elemento che salta immediatamente agli occhi è lo schema matrigna figlia, e però in questa fiaba è tematizzato anche un rapporto estremamente positivo tra madre e figlia, perché a differenza di per esempio Biancaneve, dove in una versione, la prima che i Grimm raccolgono, la regina cattiva che vuole procurare la morte di Biancaneve è sua madre, poi per dei motivi di diciamo decoro e buon, come si può dire, buon senso, i Grimm modificano questa versione originaria, quindi il rapporto conflittuale tra matrigna e figliastra. In questa fiaba, in Vassilissa, il rapporto è a tre, quindi un buon rapporto estremamente positivo di protezione addirittura post mortem tra la madre e la figlia, che appunto Vassilissa. In questo rapporto a due si inserisce un elemento negativo, che è quello della matrigna, quindi lo schema possiamo dire è simile a quello di Cenerentola,
certo, sì,
dove invece il rapporto è di questo tipo qui,
sì, sì. Matrigna, e poi figliastra e invece figlie che sono subito in conflitto con la sorellastra.
Con la sorellastra. Ci sono appunto le sorellastre, elemento
come
negativo.
Cenerentola,
come
sì.
In Cenerentola. Infatti forse è stata definita la Cenerentola russa, Vassilissa. E poi c'è questo elemento meraviglioso del piccolo aiutante al confine tra il mondo umano, perché ha delle caratteristiche umane, parla, tu l'hai restituita tra l'altro con una voce un po' meccanica, che sì, mi è sembrata sì, molto interessante, che è la bambola. E su questo volevo chiedere a te, che sei entrata attorialmente, hai anche giocato con i personaggi, questa bambola che cosa rappresenta all'interno di questa fiaba? Mi parlavi nel sì, fuori onda.
Sì, sì. È molto bella questa cosa, che la bambola, questo piccolo aiutante, si ritrova appunto nella tradizione folcloristica di molti paesi. E leggevo appunto che rappresenta le divinità della famiglia e quindi è lo spirito, quindi degli avi. E quindi è questo esserino, che questo spirito in realtà, che protegge, e quindi che viene al di là, dall'oltretomba, che protegge invece gli umani e li traghetta insomma nella vita. Ed è molto bella questo aiutante magico.
Thank you.
poi un elemento, appunto, abbiamo già anticipato, la coprotagonista di questa fiaba è la Baba Yaga. Ne abbiamo, o Baba Yaga, diceva l'altra volta questa ragazza che abbiamo intervistato,
ah, sì?
Alessia Napolitano.
Baba Yaga?
Baba Yaga o Baba Yaga, che
non
sia.
Comunque.
È sicuramente una figura interessantissima.
Molto interessante, perché è una figura fra lo streghesco e anch'essa poi invece aiutante magico, perché portatrice addirittura di doni, no? E appunto non dobbiamo dimenticare che Baba vuol dire nonna in russo, e quindi non è una figura completamente negativa, non è la strega classica che si incontra in altre fiabe popolari. È spaventosa, si circonda di ossa umane oppure zampe di gallina. In alcune versioni, appunto, la sua casa è la ghisba, mi pare si chiami.
Non me lo ricordo. Mi coglie impreparata.
È piantata su zampe di gallina. Quindi l'aspetto è assolutamente orrorifico, però. Invece,
che tra l'altro credo, non ne sono sicura, però c'è un film di Miyazaki che si chiama Il castello errante di Aul, che dove c'è questo castello che cammina su delle zampe gallinesche. Non so se è una citazione.
Sicuramente è una citazione.
Comunque un film da vedere, meraviglioso.
Ok, lo vedremo. E dicevo appunto come assomigli in qualche modo alla figura della Befana, perché la nostra Befana sappiamo che deriva dalla figura della dea madre addirittura, quindi diciamo ha antenati neolitici addirittura la Befana, e quindi la Befana stessa ha un aspetto, sappiamo, spaventoso, no? Il naso bitorzoluto, eccetera, bolla sulla scopa come la Baba Yaga sulla scopa, il mortaio
comunque elementi
della cucina
domestici,
però di questa cucina un po', come dicevi te, no? Fucina quasi alchemica, e quindi l'aspetto della Befana è appunto anche questo spaventoso, però porta doni, e il dono della Befana in realtà è il rinnovamento, la crescita, il passaggio del bambino all'adolescenza, insomma, e quindi i doni che appunto i bambini oggi ricevono non sanno che sono in realtà, dovrebbero essere in realtà doni spirituali, doni della crescita.
Parlando della Befana, si aprono moltissime questioni di grande interesse, le abbiamo un po' anticipate anche nell'ultima puntata, in occasione di qualche chiacchiera sul folklore russo non si può non ricordare per l'ennesima volta in questa trasmissione il nome di Prop. Già l'altra volta ricordavamo, leggendo Jack e il fagiolo magico, come secondo Prop appunto la struttura fondamentale ridotta all'osso della fiaba popolare restituisca a livello mitico qualcosa che si è dato nella storia dell'umanità a livello rituale, e in particolare quei riti attraverso i quali il bambino passa dall'età dall'età della dipendenza alla maturità, perché comunque l'adolescenza forse non era troppo contemplata fino a qualche tempo fa, comunque dall'età dell'infanzia al mondo degli adulti, un passaggio che ha qualcosa di molto prossimo alla morte di una situazione, a una rinascita in una condizione completamente diversa. E qui il legame tra la fiaba e il mondo dei morti apre a molti livelli di interpretazione la questione. Le 16:54 minuti sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Mi sono dimenticata di ringraziare il responsabile delle musiche della trasmissione, che è arrivato, come si dice, in corner direttamente dalla Grecia. Non lo coinvolgo chiedendogli che si dice in Grecia in questo periodo, perché è un patto fra di noi, lui non parla. E riprendiamo il no, niente, è andato in crisi. Mi metti una musica, per favore, qualunque, perché volevo uno stacchetto. Non lo so, fai tu. Volevo metterti un po' in difficoltà.
Bois ton café, il va être froid. Bois ton café, il va être froid. Tous les matins, tu me le dis. Bois ton café, il va être froid. Mais au fond de mon petit lit de plume toi, je me réveille doucement en m'étirant nonchalamment. Je te dis que je rêve encore. Je dis que c'est toujours l'aurore. Qu'on a le temps de s'éveiller, de faire la grasse matinée. Que c'est si doux de bien dormir, que ça ne devrait jamais finir. Bois ton café, il va être froid. Bois ton café, il va être froid. Tous les matins, tu me l'as dit. Bois ton café, il va être froid. Mais au fond de mon petit lit de plume toi, je me réveille doucement en m'étirant nonchalamment. Moi j'ai un rêve à terminer, il va sûrement s'évaporer. Et si t'étais un homme tendre, ce café-là pourrait t'attendre. Et si t'étais ça, tu ne dirais pas, tu ne dirais pas. Bois ton café, il va être froid. Bois ton café, il va être froid. Tous les matins, tu me le dis. Bois ton café, il va être froid. Mais au fond de mon petit lit, mon petit lit de plume toi, je me réveille doucement en m'étirant nonchalamment. Je te dis 5 minutes encore, il fallait pas lever les stores. Y'a la lumière plein les yeux. D'abord il pleut. Et je soupire et je murmure. Et je suis sous les couvertures. Bois ton café, il va être froid. Bois ton café, il va être froid. Tous les matins, tu me le dis. Bois ton café, il va être froid. Mais au fond de mon petit lit de plume toi, je me réveille doucement en me tirant nonchalamment. Mais tu l'as laissé refroidir. Tu aurais dû me prévenir. Je veux des croissants, je veux des tartines. Dépêche-toi, je crie famine. Et je dis si, et je dis ça. Et puis j'en oublie qu'il est là. Bois ton café, il va être froid. Bois ton café, il va être froid. Tous les matins, tu me le dis. Bois ton café, il va être froid. Mais au fond de mon petit lit de plume toi, je me réveille doucement en me tirant nonchalamment.
Torniamo in diretta sugli 87.9 e riprendendo tutti gli elementi che abbiamo accennato chiacchierando con Tiziana, io volevo recuperare e anticipare un argomento di cui abbiamo parlato nella puntata scorsa e di cui spero quest'estate riuscirò a procurarmi un'intervista con l'autore di questo libro che io amo molto e ritengo molto interessante. L'autore è Carlo Ginzburg, il libro si chiama Storia notturna e se tutto va bene dovrei riuscire a intervistarlo per Radio Onda Rossa proprio sul suo libro e sul suo rapporto con Prop, che è un autore col quale lui si confronta rappresentata molto in questo testo, in cui partendo dall'immagine occidentale del Saba stregonesco analizza gli elementi tipici che vengono fissati nel Saba dagli inquisitori che interrogano le presunte streghe, presunti stregoni. Questa opera di Carlo Ginzburg, che è degli anni Ottanta, riprende un argomento del quale lui si era già occupato, studiando una tradizione friulana legata a queste figure chiamate benandanti, che sono gli uomini e le donne che nascono avvolti nel cencio amniotico e che svolgono per la comunità di riferimento una funzione fondamentale, ovvero quella di difendere il raccolto dai demoni o da altre figure negative. Quindi svolgono queste battaglie notturne in sogno, e Ginzburg recupera, insomma, attraverso i processi, e ipotizza che ci sia un legame, una dipendenza storica con i riti della tradizione sciamanica siberiana. E appunto, sia come area sia come elementi, in questa fiaba di Vassilissa tornano tantissime cose. Pensi, appunto, prima parlavamo della scopa, in queste battaglie notturne dei benandanti friulani, e poi in tantissimi altri miti e riti l'elemento con cui si combatte sono delle mazze di finocchio, delle fascette di ramoscelli, eccetera. E l'ipotesi di Ginzburg è che la scopa, che poi diventa un elemento caratteristico della strega del nostro immaginario occidentale, provenga da questo tipo di figure, che in realtà, appunto, svolgono una funzione ambigua, fanno parte e non fanno parte della comunità, e a un certo punto iniziano ad essere identificati come appunto personaggi che si collocano al di fuori della religione ufficiale costituita, e quindi demonizzati, stregonizzati, associati alla figura demonica.
Con la frente marchita, la nieve del tiempo, platearon mis pies, sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra, te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
C'è anche l'elemento nelle ricerche di Ginzburg, poi appunto spero che potremo approfondire la questione anche con lui, con la sua viva voce. C'è un elemento fortissimo in Storia Notturna legata alla questione del mondo dei morti, perché un'altra funzione svolta dai benandanti, dagli sciamani, da tutte queste figure che lui accomuna e che ipotizza essere anche alla base della struttura fiabesca classica, questo sulla base di Propp, c'è anche un profondo legame con il mondo dei morti, ovvero la struttura fondamentale del mito sarebbe quella di un viaggio non iniziatico, quindi di passaggio dall'età infantile all'età adulta, o non solo, ma anche in senso proprio un'esplorazione del mondo dei morti e un ritorno al mondo dei vivi. Quindi questi un altro ruolo che questi personaggi svolgono, oltre a quello legato all'agricoltura, sarebbe quello di difendere il mondo dei vivi dal passaggio dei morti irrequieti, che si presentano ciclicamente in un rapporto molto stretto con il tempo, come si dice, con le variazioni stagionali, e quindi in determinati momenti di passaggio dell'anno il mondo dei vivi deve difendersi, entrare in collegamento con il passaggio delle schiere dei morti erranti, e queste figure hanno il compito di intercettarli, acquietarli e mediare tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. Quindi questo è un altro elemento. Lui addirittura rintraccia questa struttura analizzando al dettaglio il mito di Edipo e la favola di Cenerentola, trovando elementi comuni tra l'una e l'altra. Spero che, appunto, in modo molto più più preciso del mio, potremo parlarne presto con lui.
Ten tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo encadena mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi ser. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Le 17:05 minuti, sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Siamo in chiusura di questa puntata di Scarpette Rosse. Come dicevo prima, dobbiamo un po' organizzarci, capire se riusciremo a fare qualche puntata a sorpresa durante l'estate. E io voglio ringraziare e salutare Tiziana Lucattini, che è stata oggi con noi, che ha fatto questa bella lettura, e sperando di riaverla un'altra volta. E vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, io vi saluto, io vi ringrazio, vi saluto e vi ringrazio in russo.
E cioè?
Parliamo della Baba Yaga. Prasti. Desvidania.
Grazie Tiziana, perfetto. E quindi noi per ora vi auguriamo una buona prosecuzione di pomeriggio con il compagno automatico, e mandiamo come sempre un saluto a coloro che sono privati e private della loro libertà.
Non dirmi ancora che non è più tempo di cantare. Non dirmi che le lucciole non sanno dove andare. E non parlarmi sempre delle mie chiusure. Io non ti parlerò più delle tue paure. E se non sappiamo proprio dove andare, se siamo una pagliuzza persa sopra il mare, se non vediamo più il disegno dei confini, saremo più leggeri e forse più vicini. Non dirmi ancora che non ti realizzi nel lavoro, che non riesci a vincere su te, su di loro, che non ricordi più le tue fotografie. E quando le ritrovi non ti sembran tue. E non si può smettere di fumare, e non si può smettere di sognare, e non rinunceremo a vivere gli errori. E non si può smettere di fumare, e non si può smettere di sognare, e non possiamo smettere di uscire fuori. Forse se intorno tutto sembra un po' invecchiato, se quello che cerchiamo non l'abbiamo mai trovato, se trovi qualche buco nella tua coperta, forse non è uno strappo, è una finestra aperta. E non si può smettere di fumare, e non si può smettere di sognare, e non rinunceremo a fare nuovi errori. E non si può smettere di fumare, e non si può smettere di sognare, e non possiamo smettere di uscire fuori. Il mare sta arrivando verso il continente, il mare sta cantando il canto della gente, allenerò l'udito per sentire ancora il suono del silenzio prima dell'aurora. E non si può smettere di fumare, e non si può smettere di cercare la prima sensazione, l'ultima scoperta. E non si può smettere di fumare, e non si può smettere di cercare il gusto di provare ancora un'altra volta. E non possiamo smettere di fumare, e non possiamo smettere di